e lui scrive: «Buongiorno carissimi. Qui in Italia i politici continuano il loro teatrino televisivo da veri illusionisti e intanto la crisi economica avanza e le tasse opprimono le persone. Pensavo a una cosa. La maggior parte dei giovani lavorano saltuariamente e prendono stipendi non adeguati alla mansione e al costo della vita. Spesso i giovani, come me, vivono ancora in casa dei genitori, i quali spesso ricevono aiuti delle pensioni dei nonni. Ma con il ricambio generazionale, ovvero con la morte di nonni e genitori, le varie spese saranno quasi incolmabili. Tasse, spese condominali, multe varie, spese mediche, utenze telefoniche, gas, energia elettrica. Soprattutto se uno rimane dei giorni senza lavoro, penso che gli indebitamenti aumenteranno e il livello di vita nel benessere sarà abbassato ancora di più. Se uno riesce a lavorare, lavora per pagare tutte queste cose. Uguale schiavitù».
Oh, amen, amen. È terribile quello che succede in Europa. Gloria al Signore che... fratelli, cercate di liberarvi, quelli di voi che riescono a liberarsi, che si liberano, è una trappola, cercate di liberarvi, perché le cose peggioreranno, sì. E la Bibbia lo dice, quindi è inutile sperare nelle speranze dei politici che domani niente, le cose peggioreranno e basta, anzi figurati, fra poco arriverà il diavolo nella carne, sta per cominciare la più grande tribolazione mai avvenuta prima, ha detto Gesù. Quello che è successo in Iraq con l'ISIS e... i cristiani decapitati, i bambini, eccetera. Questo è l'inizio, cioè non è che le cose speriamo che migliori, adesso le nazioni stanno bombardando questo, ma non risolveranno niente, peggioreranno solo le cose, va bene? Stanno, diciamo, bombardando problemi in una zona, è un problema che si espanderà in tutto il mondo, nessuno potrà essere più sicuro da nessuna parte, quindi pregate bene se dovete rimanere, se dovete andare, dove che dovete andare, chiedere al Signore.
Amen.
Le cose peggioreranno, di giorno in giorno sta peggiorando, va bene?
Sì. E poi una domanda per te, Giuseppe. Come mai, dopo il peccato di Adamo, Dio ha suddiviso il tempo dei credenti dei vari secoli in due fasi, ovvero tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento? E perché Gesù ha detto che lui è venuto a completare la legge? A me, più che completarla, sembra che l'abbia abolita. O forse voleva abolire i rituali morti degli ebrei, che comunque Dio aveva comandato.
Ma guarda, il centro della storia dell'uomo si chiama Gesù Cristo. Tutto il Vecchio Testamento era una preparazione per la venuta di Cristo. Cristo è un pezzo di paradiso fattosi carne. Sai come quando cammini nelle strade e vedi un palo della luce, chi tocca muore?
Sì.
Ecco, Gesù è chi tocca vive.
Alleluia.
Quindi, se è ammalato diventi guarito. La
Alleluia.
Donna con un flusso di sangue ha toccato il lembo della veste e
è
stata
vero.
Guarita.
Sì, è così.
Però tocca con fede.
Amen.
E sei guarito da qualunque cosa, spirituale, fisico. E tutta la storia del mondo è tutta basata, tutta accentrata attorno a Cristo, era per Cristo. E lui è il centro di tutto, infatti leggi Apocalisse 10:6, verso 6, credo, dice: il Vangelo è chiamato l'Eterno Vangelo, un angelo apparve nel cielo con l'Eterno, per dare l'Eterno Vangelo. No, non è, scusi, Apocalisse 14:6, va bene? Quindi il Vangelo è eterno, quando andremo in paradiso, andremo in cielo, il regno di Dio, va bene, lì seguiremo il Vangelo, quindi sarà meglio che lo studiate. Fino a quando non avete memorizzato tutti e quattro i Vangeli, non li avete ascoltati abbastanza. Dovete andare a dormire la sera col Vangelo che rinfresca il cervello, svegliarsi la mattina con il Vangelo che prepara il cervello, è lo spirito, è la giornata, è tutto.
Allora, l'Antico Testamento è stato una preparazione per la venuta di Gesù?
L'Antico Testamento mostra i disastri del popolo di Dio, che non ne hanno mai fatto una giusta.
E perché Dio li ha separati? Vecchio Testamento e Nuovo.
Ma non è tanto separarle, semplicemente che il mondo non era preparato per la venuta di Cristo, non era pronto. Infatti neanche è stato pronto quando è arrivato 2000 anni fa, che sarebbe 4000 anni dopo la creazione, e infatti quando è arrivato l'hanno stesso crocifisso. Uh-huh. Il mondo non era pronto per ricevere Gesù prima di quel tempo. Infatti Dio ha permesso un impero romano che conquistasse il mondo di maniera che i missionari potessero viaggiare in un mondo relativamente in pace. Oggi, per esempio, non si può viaggiare nei paesi musulmani e predicare il Vangelo. Uh-huh. Nei tempi di Roma sì, perché Roma tu basta che pagavi le tasse e tu potevi viaggiare, se non ti buttavano a leoni di tanto in tanto. E quindi anche Dio ha preparato una lingua mondiale, che era il greco, la lingua con la quale il Nuovo Testamento è stato scritto, una lingua che potevi viaggiare tutto il mondo predicando in greco. Uh-huh. Capisci? Un po' come oggi l'inglese, ma allora ancora di più. Quindi semplicemente il mondo non era preparato per ricevere Cristo. Infatti quando i due angeli sono andati a Sodoma e Gomorra, non è che erano preparati i sodomiti a ricevere Gesù o gli angeli. Infatti li volevano assaltare, attaccare, eccetera. E quindi non era. Il mondo oggi sta diventando di nuovo una Sodoma. 2000 anni fa il mondo era pronto per ricevere Cristo. Pronto relativamente, l'hanno crocifisso. Prima di allora non era pronto. Uh-huh. Capisci? Ecco perché i due testamenti sono divisi. È un po' la storia umana divisa, il centro, sai quando tu fai una croce su un posto, vedi questa croce qui, è il centro. La croce di Cristo sul Calvario è il centro della storia dell'umanità.
Amen.
Capisci? Il punto di arrivo, il punto di partenza.
Gesù è venuto per completare la legge, perché è vero che sembra che l'abbia abolita.
Ah sì, dice... E Gesù ha detto che è venuto a completare la legge, però dice, il fratello dice, a me sembra che più che completare l'abbia abolita. No, Gesù ha completato nel senso che la legge è stata data per le trasgressioni dell'umanità. La legge era perfetta e ci sono delle cose nella legge che non saranno mai abolite. Per esempio, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore.
Sì, è vero, sì.
Per esempio, di non uccidere, non rubare, queste cose non saranno mai abolite.
Sì.
Ci sono cose che Gesù non ha abolito. Diciamo, ha compiuto quello che non serve più.
Tipo?
Per esempio, tutte le simbologie che rappresentavano Cristo è stato adempito. Per esempio, l'arca, dove stava lo Spirito Santo.
Sì.
E quello rappresentava, è stato adempito perché c'era il tempio, va bene, c'era la stanza di entrata, prima c'era il recinto. Come una specie di recinto che era per i gentili potevano entrare nel recinto, c'era come una... E uh-huh. Poi c'era la prima stanza nel tempio, poi c'era la seconda stanza che era il dove c'era l'arca con lo Spirito Santo. E quello non esiste, non serve più il tempio, l'arca, queste cose. Perché? Perché il recinto rappresentava il mondo, capito? La prima stanza rappresenta la nostra carne, dove c'era il candeliere con le sette braccia, capito? Il pane di presentazione. E poi c'era la stanza interna dove c'era il Santissimo,
yeah.
Sì, e lì c'era l'arca con dentro lo Spirito Santo. Quello rappresenta il nostro spirito quando noi nasciamo di nuovo, rappresenta lo Spirito Santo nel nostro cuore. Ecco, allora, la nostra carne, va bene, rappresenta un po' l'entrata del, come si dice, il recinto, la zona dei gentili,
sì.
La nostra carne, perché la nostra carne è sempre peccaminosa. E la nostra anima rappresenta la prima stanza, dove c'era il candelabro, e lo Spirito Santo, quando nasce di nuovo, rappresenta il luogo santissimo dove c'era lo Spirito Santo.
Uh-huh.
Ora, queste cose non servono più, Gesù ha compiuto questo, perché adesso noi abbiamo lo Spirito Santo dell'arca, lo abbiamo nel nostro cuore, non serve più un tempio a Gerusalemme come gli ebrei adesso lo vogliono ricostruire. Quindi tutte le cose di quel tipo lì, che c'erano i sacerdoti, che dovevano intercedere per i peccati del popolo, non servono più, perché adesso abbiamo il sacerdote nel cuore, Gesù Cristo, va bene, che intercede per noi nel nostro
Amen.
Cuore. Non devo andare a Međugorje per un'intercessione, e basta che chiudo gli occhi, intercessore nel mio cuore, si chiama Gesù. E tante altre cose nel Vecchio Testamento, tutte le leggi cerimoniali, il sacrificio degli animali, Gesù ha adempito il sacrificio, perché si è sacrificato lui stesso. Non dobbiamo più sacrificare animali come fanno gli ebrei, cominceranno di nuovo a fare,
sì.
Perché il nostro agnello è stato sacrificato, Cristo, non serve più, capisci?
Amen.
È tutto così via. Quindi le cose che Gesù ha adempito non servono più, ti ho fatto una piccola lista, ce ne sono tantissime altre, c'erano 613 comandamenti nel Vecchio Testamento. Le cose invece che Gesù, le altre cose continuano, Gesù non le ha adempite le altre cose, perché continuano, per esempio amare Dio, sì. Devi amare fratello, devi essere onesto, devi pagare la decima, quello non è adempito, devi continuare a farlo. Vai in cielo, devi ancora pagare la decima. Non lo pagherai in soldi, ma lo pagherai offrendoti in servizio a Dio. Capisci? Noi infatti mettiamo da parte la decima, però ci siamo consacrati interamente a Dio, quella è una cosa extra che facciamo.
Amen.
Quindi le cose, tutto quello del Vecchio Testamento, la decima, il Tempio, il tabernacolo, era tutto un'immagine di Cristo, capisci? Quindi consacrarsi a Cristo. Adesso dobbiamo darci a Dio, a Cristo completamente, e basta. Gesù ha adempito quello che noi non dobbiamo più fare. Per esempio il sacrificio, cioè ci sono chiese che fanno ancora il sacrificio della messa, non serve più il sacrificio della messa, perché Gesù è stato sacrificato una volta e non devi sacrificarlo ogni settimana.
È vero, sì.
Infatti in Ebrei 8, 9 e 10 Paolo dice: Gesù Cristo si è offerto in sacrificio una volta per sempre e ha reso perfetti per sempre quelli che si offrono a Dio tramite di Lui. Quindi in Cristo siamo stati resi perfetti, vabbè, tramite di Lui. Una scrittura, guarda, Primo Corinzi, credo che sia Primo Corinzi 5, credo 21, però, Secondo Corinzi, scusa, vedi c'è una bella scrittura.
Secondo
lì.
Corinzi 5, 21.
5, 21, credo, vedi se è giusto.
Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui.
Capito? Adesso noi siamo diventati giustizia, non noi la carne, noi lo spirito, noi l'anima. Siamo diventati giustizia, cioè lo Spirito Santo che rinasce in noi.
Amen.
Tito 3,5, guarda, puoi leggerlo. Lo Spirito Santo che Adamo ed Eva hanno perso, ecco che viene adesso rigenerato in noi, in Cristo. Torniamo prima del peccato, non parla della carne. La carne non ti preoccupare, che la carne deve morire e sparisce. Quello che rimarrà sarà il nostro nascere di nuovo in Cristo. Leggi.
Tito 3,5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi ecco che lo Spirito Santo viene rinnovato, capisci? Viene rinnovato in Cristo e lo Spirito Santo torna a noi, lo stesso Spirito Santo che Adamo ed Eva hanno perso per il peccato. In Cristo diventiamo giustizia di Dio, in Cristo, e siamo giusti, siamo perfetti, non pecchiamo più. Primo Giovanni 3,9 dice: chi è nato di Dio non pecca, ma sta parlando dello spirito nato di nuovo. Per quanto riguarda la carne, Primo Giovanni 1, verso 8 e 10 dice: chi dice di non peccare mente, fa Dio bugiardo, perché continua a peccare. Contraddizione? No. Niente affatto, perché Primo Giovanni 1, 8 e 10 parla della carne, Primo Giovanni 3,9 parla dello spirito.
Amen. Grazie Gesù.
Altro?
No, per oggi no, per domani sì.
Ok, ringrazio questi fratelli che hanno mandato queste domande.
Sì, vi ringraziamo,
sono
fratelli,
sono dei studenti fedeli.
A volte ci fate pensare, per trovare le risposte dobbiamo noi studiare.
Fanno domande intelligenti e profonde.
Sì. No, grazie davvero e Dio vi benedica a tutti. E chiudiamo per adesso, anche perché dobbiamo andare a una fattoria per delle cose che ci servono. Quindi ci sentiamo domani.